Ben ritrovati quindi per questo nuovo numero di Speech IGL. In questa puntata del giovedì, come di consueto, abbiamo la nostra gradita ospite Maria Rita Gentilin, segretaria provinciale, che salutiamo. Buongiorno Gentilin.
Buongiorno a tutti e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, vediamo un po', iniziamo, credo di poterla definire una buona notizia, l'abolizione del super ticket, cioè... Allora, noi quando andiamo a prenotare, io prenoto come tutti i pensionati, ma non solo, no? Una prestazione, vuoi una radiografia, vuoi un ospedale, qualsiasi altra cosa, paghiamo. Paghiamo il super ticket, cioè... Che cos'è? Con questa abolizione pagheremo di meno? Ci spiega un po' il funzionamento.
Gente. Sì, la legge di bilancio del 2020 ha previsto alcune misure di attenzione anche nell'ambito sociosanitario, e questa dell'abolizione del super ticket è una misura che è particolarmente chiesta a gran voce dal sindacato e che il governo ha dato risposta. Andrà in vigore questa, così, l'abolizione del super ticket andrà in vigore dal 1° settembre del 2020, per cui per adesso lo stiamo ancora pagando, lo paghiamo, ma cos'è e qual è la, diciamo, la parte interessante di questa misura? È proprio il fatto che questo super ticket era stato introdotto perché un ticket già noi lo paghiamo su qualsiasi tipo di prestazione, okay. Però ci sono delle prestazioni che sono soggette anche ad un super ticket, 10 euro oltre al ticket normale. Il super ticket, alcune regioni lo hanno così inserito a tutti. La regione Veneto lo ha inserito fino ai 29.000 euro di reddito a 5 euro, dai 29.000 euro a salire e diventa a 10 euro. Ecco, il fatto di averlo così eliminato, hanno messo delle risorse a disposizione delle regioni proprio per evitare, insomma, che noi utenti del sistema sanitario nazionale e non così possiamo fare a meno,
certo, di però avere questa spesa. Però se ho capito bene, Gentilini, però non è su tutte le prestazioni, soltanto su alcune, se ho capito bene?
Il super ticket viene, lo paghiamo su alcune prestazioni, che sono le prestazioni quelle della... Non è un super ticket sui farmaci, ma sulle prestazioni di tipo medico.
Quindi sui farmaci non possiamo aspettarci una diminuzione dei farmaci, però per esempio se una persona prenota una radiografia, faccio per dire, può pagare di meno al 1° settembre, quindi?
Esatto.
Ok. Da,
sì, no, no, dal 1° settembre il super ticket non c'è.
Lo In stesso... base alla mia fascia di reddito, cioè quando io prenoto un'impegnativa, al cupo chi per loro già sanno quanto io guadagno e di conseguenza mi fanno pagare in proporzione.
In proporzione, quello. Sì, lo fanno pagare o i 5 euro che sono fino ai 29.000 euro o i 10 euro, adesso funziona così, oltre a quella soglia, dopodiché quel super ticket viene tolto e non avremo più quell'imposizione per ogni prestazione che dobbiamo fare.
Una boccata d'ossigeno. I pensionati hanno lo stesso regime dei lavoratori
Sì, per quanto attivi, riguarda vero? Sì, sì. I pensionati con questi redditi hanno ovviamente lo stesso regime e pertanto anche per i pensionati è una buona notizia il fatto di non dover più pagare questa imposizione fiscale sulla prestazione sanitaria,
certo.
Perché la sanità deve essere a disposizione di tutti e tutti quanti devono poterla usufruire senza dover addirittura, come succede adesso, fare a meno di curarsi perché non c'è la possibilità di far fronte a quella spesa che sono appunto i super ticket, perché è una spesa pesante,
certo.
Perché quando abbiamo una certa età siamo quelli che utilizzano maggiormente il sistema sanitario,
chiaro.
E pertanto si accumulano anche proprio tutte quante quelle spese che sono e che devono, a cui il pensionato deve far fronte con una pensione bassa.
E speriamo adesso, di qualche giorno fa la notizia della possibile assunzione anche degli specializzandi, no? Dei medici, cioè più medici ci sono e più si evita di dover andare a fare magari degli esami negli ospedali lontani. Questo per i pensionati è un'altra
agevolazione. Sì, leggevo oggi, a dire la verità, lo leggevo oggi sul fatto che Zaia ha dato la ha dato la possibilità alla regione di assumere dei medici. Certo. E questo potrà essere, dico, una facilitazione per quanto riguarda la possibilità di poter avere, diciamo, intanto di avere le visite dentro il tempo, dentro i limiti delle liste d'attesa, soprattutto di non dover più magari fare un percorso così lungo di tanti chilometri, di tanto tempo, per recarsi da un ospedale all'altro per avere la prestazione.
Certo, c'è da sperare che qui in montagna arrivino i medici, perché purtroppo nei concorsi pare che vadano anche, non dico deserti, però che le graduatorie, insomma, i professionisti storcano un po' il naso di venire qui in montagna, no? Può essere, creare degli incentivi per la montagna potrebbe essere il caso per la nostra sanità.
È importante così destinare degli incentivi proprio per favorire i professionisti, non solo i medici, ma di qualsiasi tipo, possano essere all'interno possano arrivare nel nostro territorio e rimanerci. Questo è senz'altro una delle cose a cui il sindacato chiede. Ed è il fatto che la gente arrivi in montagna, ma che poi anche rimanga nel nostro territorio, è una garanzia sia per quanto riguarda la qualità del sistema, ma anche proprio delle prestazioni sanitarie.
Assolutamente. Senta Gentilin, riguardo la legge di bilancio, ci sono delle altre belle novità per i nostri pensionati, ma non solo, oppure no? Anzitutto, è stata scongiurata la clausola di salvaguardia, l'aumento dell'IVA per quest'anno non c'è, almeno questa è una bella notizia.
La legge...
però, c'è qualche però?
Sì, la legge di bilancio è del 2020 e è riuscita a fare questo, cioè a scongiurare che vadano in funzione quelle clausole di salvaguardia dell'IVA. Resta il fatto che comunque questo dover così aver messo a disposizione 23 miliardi proprio per questo motivo, alla fine questo va ad accorciare, diciamo, le misure di welfare che potevano essere così messe invece in bilancio. E soprattutto sappiamo che nel prossimo anno la prossima legge di bilancio dovrà disporre ancora di più soldi proprio sempre per mantenere l'IVA a livelli attuali.
Certo. Prego, scusa.
No, stava a chiedere per quanto riguarda invece altre misure che possiamo considerare che vanno a tutelare, diciamo, la nostra salute, sempre per parlare di misure del sociale o sanitario. Il fatto è che sono state messe a disposizione risorse anche per adeguare le strutture sanitarie e in un altro capitolo hanno messo ancora risorse per adeguare la strumentazione sanitaria, perché non ci siano apparecchiature obsolete e per la formazione del personale per l'utilizzo di queste apparecchiature. Questo secondo noi è una misura efficace per avere appunto una sanità di qualità.
Certo.
Hanno messo anche dei soldi nel fondo per la non autosufficienza. Hanno messo
delle cose importanti
perché
infatti stavo per introdurre proprio un argomento molto interessante: il fondo della sufficienza. Io leggevo che l'età media è di 84 anni, no? E quindi questa è una bella cosa, però come ci si arriva a 84 anni? Cioè, ci si arriva in buona salute? Fino a 58 anni sì, dopo le aspettative di salute da 58 a 84 gli anni sono tanti se non si passano in buona salute, quindi sta poco bene l'anziano, ormai non si è più anziani a 58 anni, almeno così si reputa, però come ci si arriva? Cioè, la spesa sanitaria e soprattutto la qualità della vita, cioè il fatto della, come ha detto lei, il fatto della prevenzione o comunque il fatto della non autosufficienza è un elemento sempre più importante che va salvaguardato. Lo fa questa legge di bilancio o no?
ha messo, come dicevo prima, hanno messo delle risorse importanti, 29 milioni nel 2020 e poi 200 milioni di euro nel 2021 e 300 milioni di euro dal 2022 per questo fondo per la non autosufficienza, ed è importantissimo. Ma quello che noi avevamo chiesto, sono oltre i fondi, era una legge per la non autosufficienza che, come okay. dice lei, è proprio quello il passaggio, cioè dare delle risorse per arrivare certo. bene e scongiurare la non autosufficienza. Devono essere delle misure di prevenzione certo. per un invecchiamento attivo, un invecchiamento sano, e la possibilità poi nel momento, se la patologia dovesse insorgere, avere la sicurezza di poter essere curati con dei livelli essenziali di assistenza chiari e certi, e di poterlo fare senza impoverire la famiglia e senza impoverire il tessuto il tessuto sociale. Ecco, questo
anche perché, come ha detto lei, c'è una sostanziale differenza fra fondo per la autosufficienza e legge per la autosufficienza. Cioè, il fondo, se ho capito bene, non so dove va a finire. Cioè, è possibile che non vada nelle tasche della famiglia in una autosufficienza. C'è una legge invece che stabilisce dei fondi, sì. Allora questi possono andare, giusto?
È quello. Il fondo per la non autosufficienza deve essere comunque sempre rimpinguato, se vogliamo dire la parola, perché ci sono dei costi del costo della vita, e deve per forza avere, diciamo, una dotazione maggiore anno per anno. Ma questo la legge invece che noi chiediamo è perché su ogni persona che ha una non autosufficienza ci siano delle risorse dedicate. Questo è che vogliamo, non solo che il fondo così continui a galleggiare, insomma, a portarsi sì con delle misure di aumento certo. economico, ma che sono poi quelle dell'adeguamento al costo della vita.
Anche perché non autosufficiente può avere, credo, tantissime esigenze che spesso e volentieri lo Stato non riesce a coprire. Mi riferisco a questo punto, Gentilina, al terzo settore, l'importanza del terzo settore, cioè no profit, il volontariato. Esempio, adesso a fine mese partono i corsi per i volontari dell'associazione Petit Rosso a Gordino, che aiutano i malati terminali, ma anche chi è affetto da demenza, una malattia che purtroppo c'è. E con l'invecchiamento della popolazione ci troveremo sempre a dover affrontare con maggiore necessità, con maggiore anche numerica. E allora come facciamo? Se non ci si arriva con lo Stato, il terzo settore è fondamentale.
Beh, senz'altro che il terzo settore è una delle una risorsa importante del nostro territorio. Direi che la nostra provincia è una provincia che, per quanto riguarda volontariato, è una delle province all'avanguardia per il numero di interventi e per il numero di operatori volontari, sia per quanto riguarda i trasporti, ma anche per quanto riguarda appunto il poter stare vicino a coloro che hanno delle patologie importanti, come possono essere le patologie oncologiche e a volte appunto anche le patologie tipo demenza. Senz'altro è importante, ma lo Stato deve fare la sua parte, deve capire, perché questo è il motivo per cui noi insistiamo, che è cambiato il tessuto sociale, e non puoi, se non hai delle leggi ferme e non prevedi il futuro diciamo con una certa chiarezza, non riesci a dare risposte a tutta la popolazione che è cambiata in poco tempo. Soprattutto
anche perché il calo di nascite non si può fermare dalla mattina alla sera, logicamente.
Il calo di nascite non si può fermare, ma quello che noi vediamo è invece quello che è successo negli ultimi anni, è proprio la fragilità della famiglia, la fragilità intesa che i componenti della famiglia nella nostra provincia sono 2,1 è una media bassissima, troppo bassa, perché gli affetti non riescono più a sostenere la posizione di un congiunto in una situazione di disagio grave.
Anche perché se prima in una famiglia si era in 5 o 6, si poteva magari anche a turno o comunque in un ambiente familiare allargato prendersi cura anche del familiare autosufficiente. Se si è in due e magari l'altro coniuge ancora lavora o comunque numericamente sia in pochi, questo diventa praticamente difficilissimo.
È difficilissimo, e da noi quello che diventa difficile è il fatto che i trasporti e anche i punti di cura e di assistenza sono sempre sono tanto distanti dal domicilio. Esatto. Ecco, questa è una delle è la seconda cosa che dobbiamo chiedere, e chiedere con forza, che il governo o la regione devono comunque tenerne conto, che la provincia di Belluno è qualcosa di diverso della pianura, e le percorrenze sono tante, e sono e a parte il chilometraggio c'è anche proprio il tempo di percorrenza, che è elevato.
Certo. Gentilini, siamo quasi in conclusione, una riflessione: lunedì è la giornata della memoria.
Sì, lunedì 27 è la giornata della memoria, e la giornata della memoria è un segno per ricordare tutto quello che è stato, tutte quelle vittime della SOA. E noi come sindacato dei pensionati non lo faremo nel 27 di gennaio, certo, il ricordo, ma lo sposteremo al 6 di marzo. Il 6 di marzo saremo alla risaia di San Saba a Trieste. Lì saremo proprio a ricordare tutto quello che è stato l'eccidio, perché lì era un grande impianto di molatura del riso, che poi alla fine è stato dismesso e utilizzato proprio come campo di reclusione, e anche poi di un campo nazista che ha dato, ha portato alla morte coloro che erano all'interno di quella struttura.
Assolutamente, un momento di riflessione non soltanto per i pensionati, per gli anziani, ma credo anche
sì,
per i giovani.
Questa visita sarà aperta appunto a tutti coloro che vogliono capire da vicino cosa è stato quell'eccidio, naturalmente aperta a tutti i pensionati, agli anziani, aperto alla cittadinanza, aperto ai giovani.
Assolutamente, ci si può informare fin da ora presso l'ufficio della SPCGL?
Presso la SPCGL si possono senz'altro, così si può telefonare e prenotare per quanto riguarda sia il percorso in pullman, sia certo, per quanto riguarda il programma.
Perfetto, Gentilini, ringraziamo moltissimo, è terminato il tempo a nostra disposizione, ci risentiamo quindi fra due settimane, buon lavoro a lei e a tutto il sindacato dei pensionati della CGL, grazie.
Grazie a lei e buona giornata a tutti coloro che ci hanno ascoltato.